Di religiosità alternativa, di movimenti religiosi alternativi, di sette, ecco, che in realtà tutte che sono accomunate da la pretesa di offrire alle persone delle soluzioni accessibili ai loro problemi esistenziali. Tu hai tale problema, vieni da noi, vedrai che. No. Questa è la pretesa dei movimenti religiosi alternativi che li distingue dalle grandi religioni. Nessuna grande religione ha la pretesa di offrire alle persone una soluzione globale ai propri problemi esistenziali. Nessuna. Tutte le grandi religioni rimandano nell'aldilà, se posso dire, una vita senza problemi. In questo mondo le grandi religioni ammettono, riconoscono, accettano che l'uomo debba vivere un periodo di lotta, di purificazione, anche, come è detto da Gesù, di croce. Gesù non ha promesso di risolvere i nostri problemi, ci ha promesso però lo Spirito Santo che ci dà la possibilità di affrontarli e di vederli in una prospettiva giusta. Per cui questa è la grande distinzione, secondo me, da tenere ferma tra una religione e un movimento religioso alternativo, una setta. Il fenomeno che noi vogliamo un po' sfiorare questa sera, perché in tre quarti d'ora non è che si possa dire granché, è appunto il fenomeno dell'apparizionismo, del miracolismo, che ha questa particolarità di collocarsi all'interno della Chiesa cattolica, o meglio all'interno dell'ambito dei credenti, cioè è un fenomeno che fa correre tante persone che hanno una loro vita di fede o che pensano di incrementarla ricercando con una certa angoscia, se posso dire, no? Questi fenomeni. Questa è la particolarità del fenomeno che vogliamo esaminare questa sera. Dicevo scherzosamente, ecco, con qualcuno oggi che sarebbe interessante fare delle statistiche per calcolare il numero di veggenti o pseudo-veggenti che potremmo trovare in Italia al chilometro quadro. Cioè è impressionante il numero delle persone. Ovunque vado E sono andato per esempio a fare una conferenza sui testimoni, non sui testimoni, scusate, non mi ricordo più su che cosa, comunque a Campobasso, sulla Bacia, sì, no, a Campobasso, e lì mi hanno parlato del fenomeno del bambino di Gallinaro, non so se voi ne avete sentito, ma comunque una veggente praticamente che avrebbe avuto delle visioni riguardo al bambino Gesù a Gallinaro, che è un paesino a 30 metri, a 30 km da Campobasso, che dovrebbe diventare la Gerusalemme nuova, ecco, con nella parusia, eccetera. È un fenomeno che fa correre tante persone. Sono andato lì, ma ovunque si va, la gente parla di questi dei fenomeni che ci sono nella loro zona, che ce ne sono in tutte le zone. Questo è il segno di una grande fragilità attualmente, no? Che fa sì che le persone appunto cercano anche qui di porre, di trovare una strada che poi è una scorciatoia per giungere a una vita più tranquilla e più serena. Io questa sera semplicemente così volevo esporvi un po' alcuni casi, ecco, di questo tipo, e poi ovviamente non vorrei trattare del fenomeno solo in termini negativi, perché non è giusto, nel senso che non è giusto, non è vero che la Chiesa sia contraria a questi fenomeni, che la Chiesa sia prudente, questo sì. Ma la Chiesa non è assolutamente contraria, ed è bene capire e vedere che cosa pensa o insegna la Chiesa al riguardo. Per cui vorrei spendere anche due parole su questo. All'interno della Chiesa, i casi più clamorosi, no, di rivelazioni private, o di apparizioni o di fenomeni straordinari o pseudo straordinari condannati dalla Chiesa, ecco, sono quelli che vi citerò, ecco, adesso. Quando parlo di rivelazioni private, il termine privato è un termine che forse non è molto adatto, in quanto dà l'idea appunto di una realtà molto ristretta che riguarda, coinvolge poche persone, ecco, che lo gestiscono poi tra di loro. Il termine rivelazioni private in realtà, ecco, si oppone al termine rivelazione pubblica. Per rivelazione pubblica si intende la grande rivelazione ufficiale sulla quale la Chiesa si edifica, che è quella della parola di Dio che noi troviamo nella Bibbia. Con la Bibbia si è chiusa la rivelazione pubblica, cioè la rivelazione che serve di base a tutta la Chiesa. Le rivelazioni private, quando sono autentiche, no? Non vengono ad aggiungere nulla alla parola di Dio, cioè la rivelazione pubblica, non vengono assolutamente a offrire a integrarla assolutamente, ma semplicemente ci aiutano, ripeto, quando sono autentiche, ci aiutano a approfondire la parola di Dio o a ricordarci un insegnamento della parola di Dio che a un determinato momento storico è andato perso o rischiava di essere compromesso da una mentalità precisa o da eresie vere e proprie. Allora, alcuni esempi, no, di false rivelazioni, false apparizioni, falsi miracoli. C'è il fenomeno di una certa Marisa Rossi, veggente della Madre dell'Eucaristia a Roma, che ha convinto da diversi anni un sacerdote, certo Don Claudio Gatti, a seguirla spiritualmente. Cioè, sarebbe il sacerdote che doveva seguire questa donna, ecco, spiritualmente, quindi è questa donna che avrebbe dovuto adeguarsi, se posso dire, no, alla guida di questo sacerdote, ma le parti si sono invertite del sacerdote che si è messo alla scuola di questa donna. Tanto bene che a un certo momento lei lo ha convinto che Gesù lo aveva consacrato direttamente vescovo. Poiché si sono verificati dei prodigi come ostie grandi che sanguinavano, altre che diventavano carne, eccetera. Non escludo che questi fenomeni siano veramente avvenuti, ma anche se sono avvenuti, ciò non significa niente sull'autenticità del fenomeno. Una statua può sanguinare, può piangere delle lacrime, appunto, delle lacrime, oppure può piangere delle lacrime di sangue, non è detto che venga da Dio, assolutamente. Può essere un fenomeno medianico, la Chiesa reputa che anche il demonio è capace di fare altrettanto, ma non sto dicendo che il fenomeno non sia avvenuto, sto semplicemente dicendo che questo fenomeno, collocandosi in un quadro che non è assolutamente attendibile, non può avere nulla di autentico, cioè di soprannaturale, cioè di divino. E questo sacerdote Claudio Gatti fu sospeso a divinis dal cardinale Ratzinger, ma fino almeno alla fine degli anni 90 lui e la Marisa Rossi ha goduto dell'appoggio di René Laurentin, questo grande teologo che, se posso dire, ha lanciato Medjugorje e che ha dato il suo avallo, no, a tante figure pseudo-carismatiche, a tanti pseudo-veggenti, contribuendo appunto alla loro diffusione. Penso a Vassula Riden in particolare, che è lui che l'ha lanciata, Vassula Riden. E lui parte da, me l'ha detto lui personalmente, perché ci siamo confrontati, ecco, in una piccola trattoria romana negli anni 93-94, ecco, e a un certo momento lui mi dice: guardi padre, quando sento parlare di un veggente o di una veggente, io prendo automaticamente le sue difese, perché so che comunque la Chiesa si opporrà al fenomeno. Qui, ecco, siccome la Chiesa, ecco, rischia di essere contraria, io automaticamente prendo le difese di queste persone. Ha preso le difese anche di questa, prende la difesa perlomeno, ha dato molto spazio, ecco, in alcune sue pubblicazioni, ecco, a questo personaggio. In una lettera mandata da Don Claudio Gatti il 1 maggio del 98 a tutti i cardinali, a molti vescovi, ai capi degli ordini religiosi, ai presidenti delle conferenze episcopali della Chiesa Cattolica Romana del mondo, egli dice che la madre dell'Eucaristia ha promesso, due punti: con il trionfo dell'Eucaristia e della verità ci sarà anche il vostro trionfo, indicando l'anno 1999 come quello della realizzazione di tale profezia. Si firma vescovo ordinato da Dio, vescovo dell'Eucaristia. Questo è uno tra i fenomeni più clamorosi. C'è, sì, potrei parlare a lungo di Vassula Riden, ovviamente, questa pseudo-veggente che è stata lanciata da Laurentin all'inizio degli anni 90, che conobbe una diffusione fulminea, ecco, dappertutto nel mondo, e che riuscì a conquistare direi centinaia di migliaia di fedeli, migliaia di sacerdoti, centinaia di vescovi, almeno cinque cardinali. Questa donna è stata l'oggetto di una, la Sularina è stata oggetto di una notificazione negativa quindi, da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1995 e la cosa è andata avanti, un tiramolla tra lei e la Congregazione fino al 2007 quando il successore del Cardinale Ratzinger l'attuale prefetto, Monsignor il Cardinale Levada, ha emanato un'altra notificazione per dire che insomma, era ora di smetterla, che non poteva essere autentica. Io mi sono permesso di ritornare sull'argomento 2 anni fa perché andando in Canada qualcuno mi ha detto guarda c'è la Vassura che sta facendo un giro ecco, in Canada e ho constatato che là, ovunque dove va ecco, beh, le sale sono piene, contrariamente no, a quanto avviene per le nostre iniziative, le sale sono piene e aggiunto tra l'uditorio si trovano molti religiosi, molte religiose, molti consacrati, ecco, presenti anche con la loro veste religiosa. Allora, questo mi ha convinto a scrivere un altro articolo che è stato pubblicato su internet in 5 lingue per così contribuire a così, una critica più radicale del fenomeno, soprattutto riproponendo le fotocopie di messaggi da lei corretti. Cioè lei ha corretto i messaggi soprannaturali che lei riceveva, no? Li ha corretti. Io ho avuto la fortuna di avere gli originali e di confrontarli con ciò che è stato pubblicato e mi sono accorto che c'erano delle correzioni, cioè degli errori dottrinali, quindi contenuti nei messaggi originali, non comparivano più. Azzeccato nelle parti pubblicate e lei proponeva ovviamente un messaggio piuttosto millenaristico. Il millenarismo è una tentazione permanente all'interno della Chiesa, un'eresia che esiste sin dall'inizio, che si basa sulla su un passo dell'Apocalisse dove si parla dei 1000 anni durante i quali il demonio verrà legato, no. E praticamente questa eresia consiste nel dire che la nostra terra conoscerà un'era di benessere e di pace universali prima della fine del mondo, quindi una specie di paradiso terrestre prima della fine del mondo, magari un paradiso instaurato da Gesù Cristo stesso che ritornerà con una venuta intermedia tra la prima, sua venuta 2000 anni fa, e l'ultima che dovrebbe essere quella della fine del mondo. Gesù Cristo verrebbe a instaurare questo regno di 1000 anni. Senz'altro questo tipo di impostazione l'aveva ed era abbastanza era evidente, solo che poi, come avviene spesso, ecco, soprattutto quando le profezie non si avverano, vengono interpretati in senso spirituale da questi veggenti o pseudo-veggenti. A questo riguardo mi permetto di dire 2 parole di una figura che non è stata condannata, che è oggetto di studio, senz'altro, da parte della Chiesa, Don Stefano Gobbi. La Madonna ai sacerdoti, ai suoi figli prediletti sacerdoti, senz'altro avete visto di questi libri che contengono i messaggi che la Madonna avrebbe dato a Don Gobbi e che lui tra l'altro dice di non ricevere più, ecco, sì. Il libro è grosso così, insomma, no? E lui negli anni 80, eh, no, 90 ha ricevuto dei messaggi che sono nettamente millenaristici e che parlano appunto di una era nuova che dovrebbe iniziare verso il 2000. Poi con il passare degli anni, appunto, Don Gobbi ha voluto dare una interpretazione del tutto spirituale a queste profezie. Vi leggo semplicemente due di questi messaggi dal sapore millenaristico. Uno dell'8 settembre del 1990, dove la Madonna dice: l'immenso dolore di questi tempi prepara la nascita di un'era nuova, New Age, nuova era, siamo lì, dei tempi nuovi in cui Gesù verrà nello splendore della sua gloria ed instaurerà il suo regno nel mondo. Allora tutta la creazione, liberata dalla schiavitù del peccato e della morte, conoscerà lo splendore di un secondo paradiso terrestre, in cui Dio dimorerà con voi, asciugherà ogni lacrima, non vi sarà più giorno né notte, perché le cose di prima sono passate, eccetera. Questo è biblico, eccetera. No. Nuova Gerusalemme, no. Questo 8 settembre 1990. 31 dicembre 1992, sempre la Madonna che parla: vi ho più volte annunciato che si approssima la fine dei tempi e la venuta di Gesù nella gloria. Il miracolo del sole avvenuto a Fatima durante la mia ultima apparizione vuole indicarvi che siete ormai entrati nei tempi in cui si compiranno questi avvenimenti che vi preparano al ritorno di Gesù nella gloria. 31 dicembre 1992. 8 dicembre 94. Dovete annunciare a tutti il ritorno di Gesù nella gloria, che introdurrà l'umanità nei tempi nuovi in cui finalmente si vedranno i cieli nuovi e la terra nuova. Proclamate a tutti il suo vicino ritorno. Maranatha, vieni Signore Gesù. L'8 giugno del 2000, Don Stefano Gobbi a Loreto commenta il seguente passo di un messaggio del 5 dicembre del 1994: ti confermo che per il grande giubileo del 2000 avverrà il trionfo del mio cuore immacolato, che vi ho predetto a Fatima, ed esso si realizzerà con il ritorno di Gesù nella gloria per instaurare il suo regno nel mondo. Quindi per il grande giubileo del 2000. Le cose non sono andate così e appunto Don Stefano Gobbi ha interpretato in un senso del tutto spirituale questa seconda venuta di Gesù Cristo, cioè nei nostri cuori. Faccio notare che anche San Bernardo parla di una venuta intermedia di Gesù Cristo. Ma che cosa indica con questa venuta intermedia di Gesù Cristo? Intende la venuta che Gesù Cristo ogni volta compie quando agisce attraverso i sacramenti e interviene attraverso la preghiera nostra. Questa è la venuta intermedia di Gesù Cristo, in una concezione che è ortodossa, si intende. L'interpretazione data da Don Gobbi a questi messaggi diventa del tutto spirituale. Un altro messaggio sconfessato dalla Chiesa, quando dico dalla Chiesa locale, queste apparizioni sono di competenza, se posso dire, rientrano sotto la giurisdizione delle Chiese locali, non della Chiesa universale. Perlomeno in un primo tempo spetta alle conferenze, ai vescovi locali, il pronunciarsi sulla validità o meno di un fenomeno che avviene all'interno della loro diocesi. Una certa Deborah di Manduria, a cui apparirebbe la Vergine dell'Eucaristia, la Madonna dell'Ulivo, che che riceve messaggi che divulga dappertutto nel mondo. La statua della Madonna che c'è lì, ecco, sembra piangere e trasudare olio che raccolto viene mandato in tutto il mondo per chi possederebbe delle proprietà terapeutiche. Ci sono sempre dei sacerdoti alle sue conferenze, almeno fino al 2000, e il vescovo di Oria rifiutò queste apparizioni in base alla disobbedienza di Deborah. Ma un certo Don Delfante di Milano, sempre senza nessuna intesa con la diocesi di Oria, ha presentato un libro contenente i messaggi e la spiritualità di Deborah. Viaggia dappertutto nel mondo, nonostante questo giudizio negativo della Chiesa. René Laurentin ha provato, appunto, va sulla Riden, la croce di Dozulet. Forse mai avete mai sentito parlare della croce di Dozulet. Gesù, ecco, sarebbe apparso a una veggente francese e promettendo che il mondo si sarebbe salvato se si fosse proceduto, se si avesse eretto una croce alta di 738 metri. Voi dovete sapere che il più alto grattacielo del mondo, che si trova in Malesia, è alto 450 metri. Una croce che si è costruita, ecco, oltre a diventare ovviamente il bersaglio preferito dell'estremismo islamico, ecco, no? Comunque dovrebbe risolvere tutti i problemi del mondo. Di queste croci ce ne sono dappertutto, in scala da 1%, ma ce ne sono molte in giro. Il vescovo di Civitavecchia, Monsignor Grillo, è la diocesi dove c'è questa statua della Madonna che piange o che ha pianto, ne ha fatto erigere una, ecco, nella sua diocesi, insomma. Poi, i fenomeni si potrebbero andare all'infinito, cosa volete, per cui mi fermo qui per dirvi, vi parlo solo, no, dei fenomeni veramente conosciuti, non vi parlo dei fenomeni che non sono molto conosciuti e che esistono però un po' dappertutto. Io, quando ero ad Ancona, andavo nel Fermano e sapevo di almeno 3 o 4 pseudoveggenti che avevano il loro seguito, costruivano delle cappelle, delle chiesette, ecco, con i soldi della gente, ma delle chiesette che poi erano molto, molto povere, ecco. E qui vicino a Pesaro c'è una certa Rita Cutolo, ecco, che dice di aver ricevuto dei carismi particolari, ecco, di guarigione. Io durante una conferenza, ecco, io non ho mai studiato i fenomeni, solo che durante una conferenza qualcuno mi chiese un'opinione su questa Rita Cutolo e io ho semplicemente commentato un fatto che mi aveva colpito e che mi era stato raccontato, ecco, da una persona attendibile, cioè questa Rita Cutolo avrebbe trasmesso il suo potere di guarigione tramite l'imposizione delle mani ai suoi figli, cosa che non è possibile, no. E mi sono accontentato di dire questo. 2 o 3 giorni dopo vado ad Ancona, ricevo una telefonata. Pronto? Pronto? Sono Rita. Rita? Ma sì, Rita Cutolo. Ah, vabbè, che mi minacciava in poche parole di una causa giudiziaria, ecco, per le parole che hanno detto, non c'è la materia ovviamente, perché E lei mi ha detto che, insomma, sì, poi non raccolgo soldi, anzi, ho fondato una onlus io stesso, figuratevi. Vivo, ecco, dormo in una stanza senza finestre con i miei tre nipotini, figuratevi, una nonna che dormirebbe in una stanza senza finestre con i suoi tre nipotini, la cosa più malsana che possa essere, cioè supporre che avvenga veramente. Ce ne sono dappertutto, anche nella zona qui, se io vi chiedessi ecco, qualche informazione, mi sapreste probabilmente indicare dei nominativi di persone che rivendicano di questi poteri, di questi doni, ecco, tra virgolette, di cui dicono di essere in possesso. Quindi un fenomeno abbastanza diffuso. Ci vuole molta prudenza. La Chiesa nei confronti di questi fenomeni è, inutile dirlo, molto prudente. Il Monsignor Fisichella, che è il rettore dell'Università Cattolica Lateranense, nella presentazione di un libro intitolato Le rivelazioni private della Chiesa, che corrisponde poi alla tesi di laurea di un sacerdote coreano, un certo Augustinus Su, scrive: non si può negare che soprattutto oggi il tema delle manifestazioni soprannaturali colpisca facilmente l'interesse di molti. In un periodo in cui l'intelligenza della fede sembra debole, poco senso critico, per la mancanza di un impegno della ragione, è ovvio che i fedeli vadano alla ricerca di forme meno impegnative per la fede. Con questo, con questa frase, non è che Monsignor Fisichella voglia stroncare tutti i fenomeni straordinari. La prova è che queste parole le scrive per introdurre un testo nettamente a favore delle apparizioni mariane e che, come dicevo, corrisponde a una tesi da lui stesso diretta e approvata. Quindi non è contrario, no. Semplicemente è molto attento, come è attenta la Chiesa, ecco, di fronte a questi fenomeni, ecco. E la Chiesa rimane convinta che il fenomeno delle apparizioni, dei miracoli, ecco, non si sia interrotto con la rivelazione pubblica, cioè con la morte dell'ultimo apostolo Giovanni, avvenuta tra il 95 e il 105 d.C. La Chiesa dice che Dio è libero di continuare attraverso i tempi ad agire anche in maniera straordinaria per favorire la fede delle persone, e ci sono dei documenti sull'argomento, non solo del nostro secolo, ma anche dei secoli passati, dove si riconosce che Dio è libero, no, di continuare a intervenire in modo straordinario all'interno della Chiesa. Benedetto XIV dichiara che seppure nessuno sia tenuto a aderire con fede divina alle rivelazioni approvate dalla Chiesa, nessuno tuttavia può rifiutarsi di aderire senza la dovuta modestia e senza disprezzo. Cioè, uno non è neanche, per essere cattolico, uno non ha bisogno di credere per esempio a Lourdes o a Fatima. Fenomeni straordinari approvati dalla Chiesa. Se qualcuno di voi non crede a Fatima, continua ad essere cattolico, ci sono problemi, assolutamente, perché il cattolico si definisce tale per la sua adesione alla parola di Dio che viene tramandata dalla Chiesa attraverso i secoli. Le rivelazioni private non rientrano nel patrimonio della fede, Però, dice il Papa Benedetto XIV, dice: nessuno si può permettere di rifiutare questi fenomeni senza la dovuta modestia e senza disprezzo. Il Vaticano I proclama: se qualcuno dice che la rivelazione divina non può essere resa credibile, con segni esteriori, che perciò gli uomini devono essere mossi alla fede unicamente dall'esperienza interiore di ciascuno o da una ispirazione privata, sia scomunicato. La stessa sorte tocca a chi nega l'esistenza dei miracoli nella scrittura o fuori, e il loro apporto di credibilità al messaggio della fede. Pio X, nell'enciclica Ad Diem Illum, e Pio XII nell'enciclica Fulgens Corona, pubblicata nel centenario del dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscono all'apparizione di Lourdes un valore apologetico e uno strumento per combattere l'attuale incredulità umana. Cito loro qui. Pio XI, riferendosi alle apparizioni di Paré Monial a Santa Margherita Maria Lacocque, afferma nella lettera enciclica Miserentissimus Redemptor: così negli agitatissimi tempi moderni, quando serpeggiava la più scaltra di tutte le eresie, l'eresia giansenista, nemica all'amore e alla pietà verso Dio, che predicava un Dio non tanto da amarsi quanto da temersi come giudizio implacabile, il benignissimo Gesù mostrò ai popoli il suo cuore sacratissimo come vessillo spiegato di pace e di carità. Cioè, proprio quando è decollata l'eresia giansenista, che proponeva ai fedeli l'immagine di un Dio effettivamente vendicatore e molto duro nei confronti dell'umanità, un Dio al quale ci si poteva avvicinare solo con mille precauzioni, tanto è vero che veniva sconsigliata la comunione, in quel momento lì, ecco, avvengono le apparizioni di Paré Monial. Se voi avete letto le opere di Santa Teresa di Gesù Bambino, se ci avete fatto caso, la santa ottiene dalla sua superiore il grande favore di potersi comunicare ogni giorno, cosa che non era permesso abitualmente alle monache di fare. Perché? Perché questi qua erano dei residui dell'eresia giansenista, no? Che è stata sradicata, direi, soltanto dopo la seconda metà del secolo scorso. Adesso magari si passa all'estremo opposto, no? Per cui ci si permette tutto nei confronti di Dio, ci si accosta alla comunione senza la minima difficoltà, senza fare il proprio esame di coscienza, eccetera, però ecco, sta di fatto che ci fu una delle apparizioni molto concrete miranti a combattere questa eresia. Nel catechismo della Chiesa, la Lumen Gentium afferma, Vaticano II, quindi, che devono essere accolti con gratitudine questi fenomeni, no? E gioia spirituale, poiché essi vengono incontro ai bisogni della Chiesa e le sono particolarmente adatti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 67, lungo i secoli ci sono state delle rivelazioni chiamate private, alcune delle quali sono state riconosciute dall'autorità della Chiesa. Esse non appartengono tuttavia al deposito della fede, il loro ruolo non è quello di migliorare o di completare la rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica. Guidato dal Magistero della Chiesa, il senso dei fedeli sa discernere e accogliere ciò che in queste rivelazioni costituisce un appello autentico di Cristo e dei suoi santi. Per cui la Chiesa non è chiusa, la Chiesa, è vero, è molto prudente, a volte troppo, però forse è meglio, ecco, questo eccesso di prudenza che il suo contrario. Io so, per esempio, di di un'apparizione che per me è sicuramente autentica e alla quale una diocesi ha posto fine nel Trentino. Lo so, perché ho conosciuto questa leggenda, ecco, persona che è morta comunque. E ho visto tante cose, anch'io proprio sono stato testimone di tante cose, no? E il fenomeno non è stato preso in considerazione, è stato combattuto sin dall'inizio, no? Non è detto che la partita sia chiusa, ma queste cose avvengono. Allora, che il fenomeno del sensazionalismo continui a dilagare, questo lo vediamo non solo attraverso questi fenomeni, ma attraverso anche il successo, per esempio, di una casa editrice come Il Segno del Soprannaturale, ecco, di una casa editrice che ha la sua base a Udine e che sforna dei testi incentrati su questi fenomeni e senza ovviamente il discernimento che dovrebbe esserci, ecco, quindi con la massima imprudenza e questa casa editrice è fiorentissima, segno, no, che l'attesa dello straordinario è sempre forte, insomma. E la Chiesa, pur essendo aperta, raccomanda alle persone di ricercare una fede ordinaria. No. Del resto, gli stessi mistici o carismatici che hanno avuto dei doni particolari, straordinari, ecco, da parte di Dio, non fanno altro che raccomandare alle persone, ecco, di seguire una via ordinaria. Chi ha studiato un po' Teresina di Gesù Bambino si ricorderà che lei stessa, ecco, chiese proprio come grazia al Signore all'inizio della sua vita, proprio all'inizio della sua vita, no, di seguire una via ordinaria, e venne esaudita perché non ebbe dei fenomeni straordinari. Sì, c'è il fenomeno della Madonna, che della statuetta della Madonna che praticamente le sorrise, no? Mentre lei da bambina era ammalata, ecco, la statua era sul suo comò e le sorrise, lei venne guarita, no? Da questa sua malattia che poi lei attribuiva o attribuisce al demonio. E poi sembra che abbia avuto il fenomeno mistico che si chiama il fenomeno della transverberazione, praticamente l'equivalente di una lancia rovente che attraversa il cuore dei mistici, a volte lasciando il segno anche fisicamente in questo cuore, ecco, come risulta dalle o autopsie oppure quando c'era il culto delle reliquie, no? Si accorgevano anche di questo, e allora sembra che lei abbia avuto questo fenomeno. Però la sua vita, ecco, cristiana e religiosa è stata vissuta, ecco, in un quadro normalissimo di fede, e di una fede temprata da prove fortissime che hanno caratterizzato soprattutto gli ultimi anni, ecco, 2 anni della sua vita. E quindi la Chiesa, sì, i grandi mistici lo stesso ci raccomandano una vita di fede normale. Ecco. Faccio notare che i fenomeni straordinari non sono facili da gestire, non sono facili da vivere, ecco, con equilibrio. La stessa profezia viene intesa abitualmente non come la conoscenza delle cose future, Ma giustamente il cardinale Ratzinger, presentando, quando c'è stata la divulgazione della terza parte del messaggio di Fatima, ecco, parlando della profezia, diceva che non è che la profezia sia l'annuncio di ciò che avverrà nel futuro, ma che la profezia riguarda invece il presente, cioè ci aiuta a vivere il presente in modo da prepararci un futuro migliore. Qui la profezia è una, come avvenivano per i grandi profeti, si riduce a un aiutarci a convertirci oggi. I grandi profeti, Geremia, eccetera, diceva convertitevi, eccetera. No, se no, effettivamente vi capiterà questo, questo e questo. Ma l'oggetto della profezia è il presente, non è il futuro. E anche le grandi rivelazioni private sono difficili da spiegare. Prendete Fatima, ma voi sapete che c'è stata una grossa polemica, stando alla quale la Chiesa non avrebbe divulgato, almeno per intero, ecco, tutto il terzo, la terza parte del messaggio di Fatima, no? Pensate al libro di Antonio Socci, ecco, sull'argomento, perché non c'è motivo di pensare il contrario, anche perché Lucia ha confermato che il terzo messaggio, ecco, la terza parte del messaggio di Fatima riguardava proprio Giovanni Paolo II. Per dire il vero, finché non fosse stata pubblicata, ecco, questa terza parte, io ho sempre pensato che la Chiesa la teneva nascosta perché alludeva a qualche cosa di grave che stava capitando all'interno della Chiesa, che la Madonna Fatima avrebbe preannunciato, cioè il fenomeno dell'apostasia, praticamente. No. E pensavo che i pontefici come Giovanni XXIII, Paolo VI anche i due altri che sono seguiti, Giovanni Paolo I e II, non avevano divulgato il messaggio perché il messaggio rischiava di screditare il Concilio Vaticano II, che con la sua apertura avrebbe favorito questo dilagare dell'apostasia all'interno della Chiesa. Però, ecco, quando è stato divulgato, la vigente Lucia, che è ancora viva, ha confermato che il messaggio riguardava proprio Giovanni Paolo II. Questa figura bianca che viene colpita e che cade a terra. Solo che, se non mi sbaglio, adesso non sono del tutto sicuro, ma doveva morire, che non muore. Giovanni Paolo II non muore, ecco, nell'attentato da lui subito all'inizio degli anni Ottanta. Allora, il cardinale Ratzinger dice che appunto conferma che il messaggio di Fatima riguardava proprio Giovanni Paolo II e che la Chiesa non aveva divulgato perché non sapeva a quale figura papale, ecco, poteva riferirsi, e quindi per non, ed è probabile che sia così, poi per non creare panico, eccetera, avrebbe scelto di non divulgarlo. È stato divulgato, ecco, con un po' di ritardo, quando appunto l'interpretazione del messaggio era abbastanza chiara e si riferiva a un fatto ormai superato, cioè l'attentato al Papa da parte di Ali Agca. Però, ripeto, l'interpretazione è difficilissima, perché il 30 maggio del 1862 Giovanni Don Bosco, che aveva dei sogni anche premonitori, lui aveva dei sogni premonitori, predide praticamente i due concili ecumenici del Vaticano I e II, Vaticano I 1970 e II 1962. Descrive una battaglia in cui il comandante della nave ammiraglia, ossia il Papa, viene colpito gravemente ma si rialza. Poi Don Bosco avverte: il Papa è colpito la seconda volta, cade di nuovo e muore. Dopodiché la Chiesa lo sostituisce subito, il successore sbaraglia ogni ostacolo, avvengono molte conversioni e l'unione dei cristiani. Questa è una profezia di Don Bosco. Come la possiamo conciliare con quella di Fatima? Si integrano a vicenda, come possiamo interpretare? È difficile. Per cui chi pensa, ecco, di poter condurre una vita cristiana basandosi su questi messaggi rischia di sbagliare e di grosso. Per farvi capire, no, come possa essere facile sbagliare, vi cito un caso preciso, cioè il caso di San Bernardo di fronte a una profezia di San Norberto il Santo, fondatore dei premonstratensi. San Bernardo dice: io gli ho domandato che cosa sapesse intorno all'anticristo ed egli mi ha dichiarato di aver capito per rivelazione in maniera certissima che sarebbe venuto nel tempo della generazione attuale. Non condividendo con lui la sua convinzione, gli ho chiesto di espormi le sue ragioni, ma la sua risposta non mi ha soddisfatto. Per cui un santo addirittura, no? Fa una profezia che poi lui interpreta in un modo sicuramente sbagliato. È facile. Un mio confratello, vissuto nel 1400, certo San Vincenzo Ferrer, grandissimo carismatico, miracoli di tutte le specie, ecco, un predicatore infuocato, veneratissimo dappertutto, nella chiesa, ecco, e nelle campagne ancora oggi si vedono tante chiese dedicate a San Vincenzo Ferrer, che poi è stato superato in curva, ecco, da Sant'Antonio di Padova, ecco, grazie al proselitismo dei francescani. Noi domenicani siamo sempre stati dei pessimi promotori dei nostri santi. Anche San Domenico non sarebbe santo se il Papa di allora, ecco, non ci avesse costretto a darci da fare, prima di tutto portando la sepoltura in un luogo più adatto alla venerazione pubblica, perché San Domenico aveva chiesto di essere sepolto sotto i piedi dei suoi fratelli, ecco, nel coro della nostra chiesa di San Domenico, cosa che noi, che i miei confratelli fecero, ecco, per obbedire anche al Santo Padre. Fu il Papa a obbligarci a riservare a San Domenico un culto maggiore. San Vincenzo Ferrer, noi non abbiamo mai promosso il suo culto e effettivamente se ne parla poco, pure un santo, ma incredibile, no? Se voi vedete la sua vita c'è da rimanere sbalorditi. A un certo momento lui parla sempre dell'imminenza della fine. Convertitevi perché la fine è vicinissima, sembra che avvenga lì per lì. Eppure lui medesimo, durante una predica, ecco, si rivolge a un bambino: e tu che sei lì, no? Guarda che tu sarai papa fra 60 anni. Così avvenne, fra 60 anni. E tu nel frattempo mi dici: oh, la fine è vicinissima. Come mettiamo d'accordo queste cose? Difficile. Per cui ci vuole veramente una grande prudenza. E una cosa è certa, non possiamo fare gli schizzinosi, no? Nei confronti di questi fenomeni, ci possiamo permettere di fare gli schiziosi. Il mago sorvolta la gente che così non crede o che ha bisogno di cose straordinarie. A volte è così, però non sempre, e comunque un fenomeno, se non è autentico, non può essere snobbato in una maniera del genere, no? E perso il filo. Comunque sì, ci vuole una grande prudenza. E però dobbiamo essere aperti, io dico sempre che dobbiamo essere aperti nei confronti di questi fenomeni, ma non li dobbiamo ricercare. E c'è della gente che non fa altro che viaggiare da un luogo di apparizione all'altro, ecco, e ovviamente questa gente non ha fede, perché la fede consiste nell'aderire alle parole di Dio e cercare di accoglierla e incarnarla nelle nostre vite di tutti i giorni. Bene, io lascerei spazio ai vostri interventi, anche perché ho parlato quasi un'ora. Se ci sono. Preciso, penso che sia dovuto a questo, a un grande razionalismo, al rifiuto dello straordinario e forse a uno zampino massonico. Lo so anche perché sono andato ultimamente a fare 24 ore di scuola, ecco, alla Facoltà Teologica di Trento. Ho parlato di questo caso, ecco, e di chi l'aveva affrontato allora, ecco, con Don Michele Cicce, il nostro collaboratore del GRIS, e lui mi ha detto che effettivamente la persona che se ne è occupato era contraria a prioristicamente a qualsiasi fenomeno di questo tipo, che non è detto che sia finito, perché a un certo momento potrebbe anche essere rilanciato, anche se nelle condizioni attuali. Io personalmente mi propongo di andare a parlare con il Vescovo per dirgli perlomeno ciò che ho visto con i miei occhi.
Por eso tu cara no le quiso.
effettivamente noi come autorità, cioè noi non abbiamo, potremmo al limite avere un'autorità morale, ma presso certe persone poi, ma un'autorità vera e propria, no, tra l'altro non è che noi possiamo sostituirci all'autorità, ecco, di chi ha il compito di esprimersi effettivamente riguardo a questi fenomeni. E poi all'interno del GRIS ci sono pochissime persone che si occupano di questi fenomeni. Adesso con questi gruppi di lavoro, adesso c'è un gruppo sull'apparizionismo appunto che è stato costituito, ecco, i componenti si conoscono, e, però quello che si può fare è ben limitato. I casi sono tanti sui quali un intervento è stato sollecitato presso i vescovi, penso in particolare a questo fratello Elia di Terni, questo pseudo stigmatizzato, che ogni fine settimana accoglie tra 1.000 e 2.000 persone disperate, no? Che vengono da lui nella speranza di, appunto, io conosco delle persone che sono andate, tra l'altro, e non so come mai continua ad avere il successo che ha, ma quando la cosa è molto squallida, nel senso che la gente deve arrivare il venerdì sera, no? C'è gente che viene anche dall'estero. Per arrivare il venerdì sera prende un numero e poi l'indomani mattina verso le 5 queste persone devono presentarsi, ecco, nell'ordine numerico che è preciso, e vengono incanalati in un corridoio lungo che poi a un certo momento la gente incontra una specie di nicchia nella quale c'è fratello Elia, no? Di fronte al quale la gente sfila e senza potersi fermare più di tanto. I pochi che riescono a fermarsi per chiedere una grazia, eccetera, lui dice: ma signore, che cosa ci posso fare? Io non lo so, io pregherò, dico, poi via. Lui risponde così, eppure, no? Ogni fine settimana da 1.000 a 2.000 persone. No. Più volte il vescovo locale è stato interpellato, sollecitato anche da membri del GRIS, ma inutilmente, cioè non si pronuncia. Oppure il fenomeno si presenta negativamente sotto tutti gli aspetti. Lui si presenta come Fra Elia, non è mai stato Fra Elia. Lui effettivamente è stato cappuccino, ma come novizio, e dice di aver lasciato i cappuccini perché ha ricevuto da Dio una missione diversa, invece è stato cacciato dai cappuccini. Se voi aprite il suo sito, è scritto che vive in un convento di cappuccini, è vero, ma è un ex convento di cappuccini, da lui comprato, facendo un mutuo miliardario. Ci si chiede dove sia riuscito a trovare i soldi per fare questo mutuo, che credibilità abbia potuto avere, ecco, per così poter fare un mutuo del genere. E lui senz'altro o l'ha già estinto il mutuo, comunque se non l'ha estinto sarà vicino, perché appunto la processione di questa povera gente, superata la nicchia dove c'è Fra Elia, sfocia in una enorme sala dove vengono vendute le pubblicazioni riguardanti Fratelli Elia, in particolare i libri di una signora, ecco, che è una sua discepola e che ha scritto su di lui, appunto, e che vende le sue pubblicazioni a tonnellate. Perché il vescovo non interviene? Monsignor Paglia, che tra l'altro è un ufficiale della conferenza episcopale, non so che posto occupi esattamente, ma è difficile capire. Eppure ci sono dei filmati, no? Anche è possibile trovarli su internet, che presentano Fra Elia, che legge il Vangelo durante una messa, cosa che può fare soltanto un sacerdote o un diacono, cosa che lui non è assolutamente. Per cui sì, non è che abbiamo autorità. Nel caso di Vassura Riden ho visto che sì, la congregazione ha seguito, ecco, degli orientamenti che il Gris aveva assunto, ecco, nei confronti di Vassura. Ecco. Lì c'è stato una certa... Però da lì a dire che si riconosca il Gris un'autorità in materia, questo è un altro discorso. Ed è un po' frustrante sotto certi aspetti, però insomma io spero che con questi gruppi di studio, questo gruppo di studio si possa fare qualcosa di più, insomma. Guardi, io premetto che non è che segua tutti questi fenomeni, anche perché ne studi uno e ne compaiono 10. Per cui è abbastanza frustrante. Io di Natuzza Evola so pochissimo, sono un po' perplesso, no? di queste stimmate o di questi segni visibili che ha sulla sua pelle, sulle sue gambe addirittura, no? Ho visto una parte di una trasmissione televisiva a lei dedicata, ecco, dove lei stessa viene intervistata, mi sembra una persona, no, che si presenti bene, semplice, che ha la fiducia del Vescovo, ma a San Giovanni Rotondo abbiamo avuto il nostro convegno sull'apparizionismo e il consultore della congregazione per la dottrina della fede, un certo padre Salvatore Perrella, ecco, un servo di Maria, che è intervenuto al nostro convegno, lui l'ha stroncata. Non so se fosse una sua opinione personale o se corrispondesse a quanto pensano all'interno della congregazione della dottrina della fede riguardo a Natuzza Evola, che però, ripeto, ha l'appoggio del suo vescovo. So che stanno costruendo delle opere grandiose, ecco, nel suo paesino, un ospedale, non so che cosa esattamente, ecco, con i soldi che lei riceve. Hanno creato una onlus, ecco, ma in questo caso penso che sia proprio vero, ecco, che questa donna non si arricchisca, ecco, e che le offerte vengano effettivamente destinate a queste opere buone. Stavo per dire, ma è strano che non mi chiediate niente sulle giugorie. Lo stavo proprio per dire. Su Međugorje, guardate, io anche qui non l'ho seguito personalmente. forse per un po' di vigliaccheria, ma non si può fare tutto, no? E io ebbi durante una trasmissione su Radio Maria quella malaugurata idea di rispondere a un radioascoltatore che mi faceva una domanda sulle Giugorie nel modo seguente. Cioè, io ho detto: guardi signore, io purtroppo la mia prospettiva è molto diversa, è storica, cioè io mi occupo delle grandi apparizioni riconosciute dalla Chiesa e devo confessare di non avere mai approfondito il discorso di Medjugorje. L'indomani, ma ho saputo che l'indomani, ecco, la segna stampa che fa Padre Vivi ogni mattina, ecco, su Radio Maria, ecco, già qualche radioascoltatore aveva espresso le sue perplessità, ecco, sul mio intervento. Il Padre Livio ha cercato di tamponare, ecco, di, no? E, ma la cosa divertente è che appunto proprio in quel giorno lì, quindi l'indomani della mia trasmissione, io ero ad Ancona, allora ho ricevuto un sacco, e quando dico un sacco non è una metafora, proprio un sacco pieno di libri su Medjugorje mandati dal Padre Livio, no? Per dirvi che io non ho mai seguito Medjugorje, però ci sono andato nel 1986. Non di mia iniziativa, un mio confratello di Bologna aveva organizzato un pellegrinaggio e al quale dovette rinunciare all'ultimo momento per motivi di salute, per cui mi chiese di sostituirlo, io lo feci. Sono andato e ebbi una buona impressione. Mi colpì molto l'atmosfera di preghiera che c'era, la chiesa aggrinita per lo più di gente del posto, dei braccianti che lavoravano tutto il giorno e che alla sera passavano 2-3 ore in chiesa a pregare. Ho sentito delle confessioni anche che equivalevano sempre a delle conversioni anche da parte di cattolici di lunga data che sembrava che si confessassero per la prima volta, insomma, con delle disposizioni particolarmente belle e profonde. I 2 o 3 veggenti che ho incontrato allora mi fecero buona impressione. Per cui la mia opinione è che questo padre Perella, ecco, concordava con me che almeno all'inizio è difficile pensare che qualcosa di autentico non sia avvenuto. Anche se il nostro Luigi Corrente, collaboratore di Taranto, che si occupa anche lui di questi casi, ecco, dice che ha delle grosse perplessità, ecco, anzi è contrario riguardo ai Medjugorje anche agli inizi. Però io vi ripeto, non ho mai studiato veramente il fenomeno. Le obiezioni stando alle quali, ma la cosa dura troppo a lungo, ecco, questa Madonna che parla da ormai quasi 30 anni, no? E con degli appuntamenti quasi quotidiani per dire delle cose risapute, perché i messaggi sono sempre gli stessi, penitenza, digiuno, eccetera, no? Non eccetera, appunto non c'è eccetera, cioè sono questi, no, i messaggi. Questo non è un motivo per concludere l'inautenticità, se voi pensate che proprio pochi mesi fa sono state riconosciute con 150 anni di ritardo le apparizioni avvenute in Francia a Los, una piccola diocesi, se non mi sbaglio, del nord della Francia, se non mi sbaglio. E un fenomeno che è durato, delle apparizioni che sono durate 50 anni. 50 anni. E il fenomeno è stato trovato dalla chiesa locale. Cosa dire di Medjugorje? Io non ve lo so dire con esattezza. Io mi auguro che sia vero. Mi auguro che sia vero. che se non dovesse essere. Provocherebbe delle reazioni tremende.
Una parodia particolarmente raffinata.
Io non posso, non, difficilmente, anche per le opere, conversioni che ci sono, ecco, i frutti apparentemente buoni che ci sono, purché appunto la gente vada oltre di giù nel giugno. E questo io devo dire che c'è una cosa che mi colpisce in chi segue Međugorje, ecco, in particolare, è che si rimane sempre all'interno di Međugorje. Io dei qualche confratello, no, che è međugorjano, ecco, al 200%, e parla sempre di Međugorje. Ecco, e questo mi fa un po' specie, insomma, perché, come accennavo durante la mia conversazione, un fenomeno straordinario non deve essere una trappola, cioè non deve rinchiuderci, ecco, al suo interno, ma deve proiettarci verso qualcosa di diverso, insomma. Difficile dire. Se ci fossero degli elementi negativi si sarebbe già cominciata. No, degli elementi negativi tali, ecco, da provocare una reazione negativa, la Chiesa questa reazione negativa l'avrebbe già avuta. Ma se non si pronuncia attualmente, che è perché il fenomeno è in atto. Io so che nelle alte sfere, ecco, dall'entusiasmo iniziale si è diventati molto più, però il padre Perella mi confermava, io avevo sempre pensato che fosse una presunzione da parte dei veggenti, mi ha confermato che Giovanni Paolo II era nettamente a favore di Međugorje e che se ne avesse avuto la possibilità si sarebbe recato lui stesso di persona, ma non l'ha fatto proprio per la posizione che occupava all'interno della Chiesa. No? Per cui in questo caso senz'altro è perché il fenomeno continua. Lì i vescovi locali sono contrari, ferocemente contrari. Padre Perella, che era molto critico, anzi una cosa che mi ha un po' delusa, se posso dire, del nostro convegno di San Giovanni Rotondo, è che appunto la presentazione del padre Perella è stata proprio negativa nei confronti di questi fenomeni straordinari. Però lui stesso è aperto, perché mi ha detto che anche lui credeva nell'autenticità, almeno iniziale, di Međugorje. È un valtortiano, crede nei messaggi della Valtorta, no? Della Maria Valtorta, il poema dell'uomo Dio, no? E quindi era aperto. Allora, però lui ha fatto un intervento negativo, cioè proprio critico. Io che ho fatto la presentazione al convegno ho accennato un po' a quello che vi ho detto, che la Chiesa, al motto mio, aperti sì, ma alla ricerca di no. E lui invece, però dicendolo, io avevo paura di andare a toccare un argomento che lui avrebbe poi sviluppato nella sua relazione, ma che non ha fatto assolutamente. Quindi non so cosa verrà di Međugorje. Fa specie, allora sì, per quale motivo vi diceva questo? Perché il padre Perella dice che senz'altro il vescovo locale di Mostar, quindi, è eccessivo, ecco, nella sua reazione. Voi dovete sapere che all'inizio Monsignor Zanici, l'allora vescovo di Mostar, fu favorevole. Poi cambiò da così a così. Alcuni dicono sotto la pressione dei comunisti, che minacciarono qualche azione di ritorsione nei confronti della Chiesa se la Chiesa avesse incoraggiato il fenomeno. Sta di fatto che poi i vescovi locali sono sempre stati contrarissimi, forse in parte per la vicenda dei francescani, che era precedente e anteriore alle apparizioni. Voi sapete che i francescani di Meggiugorje vivono praticamente nella disobbedienza. E sono stati condannati da Paolo VI, dai loro ministri generali. Perché? Perché si sono rifiutati di ottemperare all'ingiunzione vescovo che aveva chiesto ripetutamente che la parrocchia di Meggiugorje venisse restituita al clero secolare, al clero diocesano, come tante altre parrocchie della ex Jugoslavia. Come sapete che con le invasioni ottomane e poi con il comunismo, gli unici a poter continuare a esercitare un certo ministero all'interno della ex Jugoslavia furono i francescani, ai quali appunto né gli ottomani né i comunisti hanno osato toccare proprio per il favore di cui godevano presso l'opinione pubblica. Per cui i francescani si sono ritrovati a prendere in mano praticamente tutte le parrocchie esistenti nell'ex Jugoslavia. Poi, con la liberalizzazione, il clero diocesano si è un pochettino ricostituito e diventava in grado di riprendersi alcune parrocchie, tra le quali quella di Meggiugorje prima dell'inizio delle apparizioni. Qui c'era già una lotta tra il vescovo di Mostar e i francescani riguardo alla parrocchia di Meggiugorje. Poi sopraggiunsero le apparizioni, stando a Luigi Corrente, uno dei messaggi della Madonna darebbe ragione ai francescani contro il vescovo. Se è vero, fu sospetto. Spero che non sia vero. Per dirvi che la vicenda è molto complessa. Ringrazio voi.
Per me è stato mostrato come è più complesso, visto che anche dei santi che avevano comunque questi doni hanno fatto degli errori, no? Quindi come diventa proprio
l'interpretazione.
Sì. Diventa veramente difficile dire, ci vuole una grande prudenza, ma neanche essere schizzinosi, veramente affidare al tempo.
L'equilibrio non è semplice.
Grazie,
grazie a voi.
Ai nostri incontri estivi che saranno le parrocchie di San Girolamo, Lucione e Serra, e poi avrete gli annunci per tempo. Grazie, buonanotte.
Buonanotte.